Grazie Signore perché tu sei fedele, tu mandi la tua parola e la tua parola è pane e latte e acqua, è tutto quello che noi possiamo avere di bisogno. Se la leggiamo come una semplice parola rinfreschiamo la mente, ma noi la leggiamo come degli affamati e degli assetati e allora saremo saziati. E questo è quello che abbiamo bisogno, essere saziati della verità, essere fortificati nel nostro spirito, essere benedetti. E noi ti vogliamo lodare e ringraziare per la tua fedeltà, perché tu lo fai, nel nome di Gesù. Amen. Leggo un verso e poi vi dico il titolo. Matteo capitolo 5, voglio leggere il verso 9. Dice: beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Il titolo è Figli di Dio. Figli di Dio. Gesù ha detto: saranno chiamati figli di Dio quelli che si prodigano per la pace. Prodigarsi per la pace non significa fare appacificare persone litigate, anche quello, ma prodigarsi per la pace è perché si attivano, perché nella loro vita regni la pace. In poche parole, nella loro vita regni Gesù Cristo, perché Lui è il principe della pace. Amen. Se camminiamo con Gesù, se Gesù è il nostro Signore, se Gesù è colui che governa la nostra vita, il principe della pace è con noi. E se c'è il principe della pace, cosa porta con sé se non la pace? Lui ha detto: io vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Saranno chiamati. Ma è importante il fatto che saremo chiamati? O è più importante che siamo figli di Dio? Cioè, può avere la sua importanza il fatto che siamo chiamati figli di Dio, ma la cosa più importante è che siamo figli di Dio. Ma tu ti ci identifichi come figlio? Ti ci identifichi come figlia? O pensi che se tu fossi veramente figlia, Dio dovrebbe risponderti all'istante quando fai le preghiere? Che molte persone si scoraggiano perché pregano e poi non vedono subito immediatamente l'esaudimento. E allora dicono: ok, vuol dire che è qualcosa che è per altri, ma non è per me questo Dio, non è per me la parola di Dio, non è per me il cammino della fede. Ognuno nasce tagliato per fare delle cose. Io non sono tagliato per la chiesa, per le cose spirituali. Non c'è più bugia di questa che il diavolo cerca di far credere a molte persone. Spero che non ci sia nessuno qua dentro che stia ricevendo questa bugia. La cosa importante, Gesù è venuto proprio perché tutti quelli che lo ricevono possono diventare figli di Dio. Non si ci nasce figli di Dio, si nasce figli del diavolo. Si diventa figli di Dio ricevendo il principe della pace. Si diventa figli di Dio credendo in Gesù. E a quelli che lo hanno ricevuto, c'è scritto nel Vangelo di Giovanni al primo capitolo, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, cioè il diritto legittimo di essere figlio, registrato nell'anagrafe di Dio, come nella famiglia di Dio. E nello stato di famiglia di Dio ci sono scritto io, ci sei scritto tu, se ci credi. Amen. E quello che è importante, sì, è buono che siamo chiamati figli di Dio, ma che tu sei consapevole di essere figlio di Dio. Amen. La nostra identità, ogni tanto è giusto che noi andiamo a vedere la nostra carta d'identità spirituale. Lì c'è scritto chi è tuo padre e chi è tua madre. Molti non lo sanno, non lo leggono nella carta d'identità. La nuova carta d'identità, quella nuova che è stata fatta, c'è un microchip. E questo micro, in questo microchip non è quello che si mette là, non cavalchiamo troppo con il 666, non è. Nella carta d'identità c'è un microchip dove ci sono scritti altri dati. C'è anche il file delle impronte digitali di più dita. E ci sono anche nome e cognome dei genitori. Non so se sono date di nascita, cioè della famiglia. Ma non si leggono, tu nella carta non li vedi. Però appena viene inserita la carta in certe chiese che ha la polizia, per esempio, e devono vedere, già hanno tutte le informazioni che non si leggono con la fotografia, leggendo. Perché dico questo? Dico questo perché non ce l'abbiamo scritto nella carta d'identità, quella che del comune dove siamo nati o residenti, più che nati, residenti, cioè che siamo figli di Dio, lì non c'è scritto. Ma deve essere scritto nel nostro cuore. Perché se tu sai che sei figlio di Dio, tu vivi da erede di Dio. Tu vivi in una maniera con una grande e alta dignità e rendi onore e gloria a tuo padre. Se tu sai di essere figlio o figlia, allora il tuo atteggiamento non è un atteggiamento da mendicante, il tuo atteggiamento non è un atteggiamento da impostore o da bugiardo, perché il padre della menzogna è il diavolo. Noi non siamo più figli suoi. Da quando abbiamo creduto in Gesù siamo diventati figli di Dio. Amen? E quindi dal momento in cui siamo figli dobbiamo camminare come figli. E dobbiamo avere anche tutto quello che i figli hanno da parte del genitore. Amen. Chi è che appartiene a una certa famiglia, che in qualche modo vive dignitosamente, non va vestito come uno straccione. È vero che ormai si usano i jeans, tutti quelli strappati, tutti quelli, cioè, è di moda, quindi non ti devi impressionare perché c'ha le ginocchia rotte, quale è la moda, o le pezze o delle cose, insomma. Io mi ricordo quando ero piccolino, insomma, che erano chi era più povero, che aveva le pezze, o poi si vedeva la parte dei bambini, nei bambini, diciamo, che avevano i pantaloni allungati, che era più nuova la parte di sotto. Si vedeva che erano state, non era scolorita la parte di sotto. E allora era così. Figli di Dio vuol dire che noi siamo simili a nostro Signore Gesù. Siamo stati fatti somiglianti a nostro Gesù come quando è venuto sulla terra, non come adesso, lo saremo, ma come quando è venuto sulla terra. Noi possiamo adesso qui sulla terra camminare come egli camminò, come egli agì, possiamo agire anche noi come Gesù quando è venuto in carne sulla terra. Adesso Gesù è nella gloria. Adesso Gesù ha un altro ruolo. Purtroppo la religione secolare cerca di far vedere un Gesù piccolino che è rimasto sulle braccia di sua madre. Niente di più diabolico di questo, di far vedere un Gesù bambino, quindi meglio rivolgersi alla mamma che è grande. Ma non è vero, non è vero per niente che Gesù è bambino, Gesù e nella gloria. Amen. Abbiamo bisogno di avere quella consapevolezza di quello che ora siamo in Cristo, Perché se tu hai la consapevolezza di quello che sei in Cristo, tu ti muovi con autorità, ma soprattutto ti muovi con dignità, ma ti muovi cercando di seguire chi sei, di atteggiarti in chi sei veramente e quindi di seguire l'esempio perfetto che è Gesù. Il mondo ci identifica per quello che facciamo. C'è chi lo che fa, un falegname, chi lo che è l'elettricista, chi lo che è un infermiere, chi lo che è il maestro, chi è il dottore, l'avvocato. Ma noi sappiamo invece che la vera identità non è in quello che facciamo, ma in quello che siamo in Dio. In Dio siamo suoi figli adottati e legittimi. Non eravamo figli di un altro, o quello era, non era padre, era padrone che schiavizzava e ci rendeva schiavi del peccato, e noi eravamo obbligati a peccare perché era la nostra natura. Ma quando è venuto il Signore Gesù, ci ha liberati, dandoci l'eredità, facendoci inserire nella famiglia di Dio, ci ha dato l'autorità di essere figli che camminano in verità, altro che bugia. Voglio leggere una scrittura in 1 Giovanni capitolo 3, dal verso 1 fino al verso 2. Dice: vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Questa scrittura ci fa vedere due tempi: il tempo presente e il tempo futuro. Nel tempo presente siamo come Lui era, nel tempo futuro saremo come Lui è adesso. Amen. Quindi saremo simili a Lui come Egli è adesso, ma adesso loro vedono in noi degli uomini come loro, ma non siamo come loro. Siamo come era Gesù quando è venuto sulla terra. Quando Gesù è venuto sulla terra, lo sapevano che non era un uomo come tutti gli altri. Gli scribi e i farisei capivano che non avevano a che fare con una persona qualunque, anche se dicevano che aveva lo spirito di Belzebù. Il dottore che ci andò di notte a parlare con Gesù, Nicodemo, ha detto: io so che tu sei un dottore venuto dal cielo. Tu sei un dottore venuto dal cielo. Sapevano che non avevano a che fare con una persona qualsiasi. Avevano a che fare con una persona venuta dal cielo. E tutti si stupivano delle cose che diceva e di come parlava. Ed era quell'uomo naturale, figlio di Dio. Mentre tutti gli altri, nessuno era figlio di Dio, solo lui era figlio di Dio, come lo era stato Adamo quando era stato creato, prima della caduta. Dopo la caduta ha perso l'autorità di figlio, è diventato figlio del diavolo e la morte è entrata. Ma quando è venuto Gesù, è venuto il figlio di Dio, si è fatto carne, ma era figlio di Dio. E quando noi abbiamo ricevuto Gesù, siamo diventati come Gesù, figli di Dio. Amen. Ma quanti hanno la consapevolezza ogni giorno di non essere persone comuni, ma di essere figli di Dio? E che possiamo dire che Dio è nostro Padre, che il nostro Padre ci provvede il pane, ci provvede la forza, ci provvede tutto quello che abbiamo bisogno. Ogni giorno possiamo andare al Padre e dire, nella preghiera del Padre nostro che dobbiamo sempre ricordare, non recitare, ma ricordare, che siamo figli. Infatti Gesù dice proprio, inizia così: Padre nostro. Insomma, nessuno, gli ebrei non avevano pregato mai in questa maniera, perché vedevano Dio Yahweh con lui, quel nome che non è pronunciabile perché è senza vocali. Con una, voi potete pronunciare una parola senza vocali? Impronunciabile. E quindi quel Dio che loro non lo chiamavano Dio, lo chiamavano Yahweh, o lo chiamavano come lo chiamavano, ma non lo chiamavano Padre perché non lo vedevano come Padre. Amen. Andate a vedere se nella Bibbia c'è scritto nel Vecchio Testamento di Dio Padre. Lo troviamo nel Nuovo Testamento, perché Gesù è venuto a dire questo. Gesù è venuto a fare in modo che gli uomini potessero diventare figli. La sua morte, il suo sacrificio non è stato solo per liberarci dai peccati, per darci la vita eterna, per darci un nuovo spirito, ma per farci diventare figli. E da figli noi possiamo fare la sua volontà. Non sono gli estranei che fanno la sua volontà, sono i figli che fanno la sua volontà. Gli estranei, sapete, possono estorcere delle benedizioni a Dio, possono prendere delle guarigioni, possono prendere dei miracoli, ma i figli prendono, oltre ai miracoli e alle guarigioni, il pane tutti i giorni. I figli tutti i giorni prendono la guida di Dio, i figli tutti i giorni camminano in ubbidienza al loro padre. Perché? Perché mangiano nella tavola del padre, perché si nutrono insieme con gli altri fratelli, con le altre sorelle, e camminiamo nell'ubbidienza della parola di Dio. Il mondo non ci conosce, ci vede come gli altri, conosce che siamo stati anche noi come gli altri peccatori, perché ci siamo convertiti a un certo punto nella loro vita. Poi alcuni hanno capito che abbiamo cambiato religione e siamo diventati evangelici, ma è meschina questa cosa, che gli altri sappiano che abbiamo cambiato religione, ma se arrivano a sapere che siamo chiamati figli di Dio e che siamo figli di Dio, allora è un'altra cosa, allora questo farà la differenza. Noi non dobbiamo far vedere che siamo evangelici, dobbiamo far vedere che siamo, e manco dice cristiani, che siamo figli di Dio. La più alta dignità che una persona possa avere qui sulla terra è appartenere alla famiglia del Creatore dei cieli e della terra. Amen. Noi siamo da figli chiamati a seguire l'esempio di Gesù. Siamo chiamati a moltiplicare le poche risorse che abbiamo. Quando seminiamo, moltiplichiamo. Hai poca forza e tu la spendi per amore? Sappi una cosa, che mentre ti stai dando con quella poca forza per amore, per aiutare qualcuno, Dio moltiplicherà le tue forze. Quando tu stai dando quel pezzettino di pane che ti è rimasto e lo condividi con chi non ne ha, stai moltiplicando il tuo pezzettino di pane. Quindi siamo chiamati a moltiplicare le nostre piccole risorse e farle diventare grandi. Siamo chiamati anche a trasformare quella situazione da, diciamo, disperata a una situazione di speranza. Sapete, c'è differenza tra chi non ha Dio e chi ha Dio. Chi non ha Dio affronta i problemi con la disperazione, con un dolore. Vive nel passato, non vive, diciamo, chi vive nel passato non sta vivendo. Voi vedete che ci sono persone che frequentano i cimiteri, tutti i giorni vanno al cimitero, tutti perché hanno una persona cara al cimitero che è morta e vanno tutti i giorni al cimitero. Ieri sera parlando con una persona che è una cugina di Cristina, diceva che suo marito se n'è andato, c'è una mezza imparinatura cristiana, se n'è andato col Signore 4 mesi fa. Poi era la tua età, vero Cristina? Pensa poco. Suo marito aveva 58 anni, ha avuto un cancro e se n'è andato in 8 mesi, diceva. Però ha detto una cosa che mi è piaciuta, nel senso che io dice al cimitero non ci voglio andare perché so che lì mio marito non c'è. Lì c'è il suo corpo soltanto, ma lui non c'è lì. E che ha detto, guarda, questa persona ha capito una cosa importantissima. Ha capito una cosa molto importante. E l'ho vista anche sorridere, l'ho vista anche ridere. Con questo non, il suo dolore è grande e profondo. Poi la sua era una risata un po' isterica, che a volte noi ridiamo quando dovremmo piangere, quella è una risata isterica, no? E siamo chiamati a guardare il nostro Gesù ed essendo noi figli dobbiamo fare le stesse cose. Quindi moltiplicare, trasformare l'acqua in vino. A buono è, quando si finisce l'olio, ci prego, metto, lo riempio d'acqua e ci prego e diventa poi olio, specialmente che quest'anno olio non ce n'è. Questo, vero Corrado? Stanno picca, c'è una sola partita, mi hanno detto, Dio, una sola. Quest'anno quindi sarà carissimo, sarebbe buono trasformare l'acqua in olio. Ma non c'è un miracolo di questo tipo. C'è un miracolo dell'acqua in vino. Ma Dio può trasformare il lutto in gioia, la tristezza in allegrezza. Quando noi smettiamo di guardare il problema e cominciamo a guardare il risolutore del problema, che è lui, e ogni cosa svanisce. I figli non guardano a terra, guardano in alto. Gesù cosa fece quando prese quei pochi pani e quei pochi pesci? Li elevò in alto, li benedisse. Noi siamo chiamati a benedire, quando benediciamo moltiplichiamo. Quando diamo e presentiamo a Dio, è Lui l'effetto moltiplicatore. E quando permettiamo al Signore di fare quella moltiplicazione, noi stiamo manifestando quello che diceva mia moglie, che la creazione aspetta con bramosia, mercoledì, con bramosia, la manifestazione dei figli di Dio, e che i figli manifestano la stessa caratteristica di Gesù, quello che Gesù era e quello che Gesù faceva e come Gesù si muoveva. Noi siamo chiamati a liberare gli oppressi, siamo chiamati a dare la vista ai ciechi, a permettere ai ciechi di vedere nell'invisibile. Sapete come? Predicando il Vangelo. Quando noi predichiamo il Vangelo, permettiamo allo Spirito Santo di usare quella parola, naturalmente che non sia un insulto alla Chiesa Cattolica, perché molti per predicare il Vangelo insultano la Chiesa Cattolica. Non devi insultare nessuno, devi predicare il Messia, devi predicare Gesù Cristo, unico Salvatore. Quando noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, perché è salvezza per chiunque crede, allora lì noi stiamo permettendo allo Spirito Santo, c'è una mosca che mi infastidisce. Stiamo permettendo allo Spirito Santo, forse quella dell'anno scorso, non lo so, che se la pigliava con mia. Noi permettiamo allo Spirito Santo di fare nascere, di fare generare una nuova creatura in Cristo, un nuovo spirito. Dio prende la parola ed è come un seme che cade nel cuore della persona che sta credendo. E quando quella persona che sta credendo fa entrare quel seme, diventa una nuova creatura. È una cosa semplice,
Ma difficile per noi è farlo da soli, e se non c'è lo Spirito Santo non si può fare una cosa del genere. Mi ricordo una sera abbiamo predicato, era un mercoledì, e una sorella ha ascoltato e mi ha detto: ma cosa può fare il Signore con una persona di una certa età? Ho detto: oh, quante cose ancora può fare. Il fatto che già sei qui e puoi ascoltare. E poi abbiamo ancora parlato. Dentro il cuore di questa donna, nella faccia è rimasta sempre quella, ma è entrata una pace nuova, è entrata qualcosa di nuovo. Questa persona è qui stamattina, non vi posso dire chi è, se lo vuole dire lo dice lei, ma questa persona, e qualcosa è cominciato a cambiare, è cambiato il cuore, è entrata, stai bene? Accompagnala nello studio un attimo. La sorella sta sostenendo una grande battaglia e lei è più che vincitrice in questa battaglia, una battaglia sua personale, ma il Signore è buono. Dio la libera anche da questo problema, di questo abbassamento di pressione. Ora beve un po' di acqua con lo zucchero. Penso che stai dando dello zucchero. Ma anche nello studio c'era. Ah, c'è l'acqua fresca. Sì, dai, caura. Stavamo dicendo che siamo chiamati a liberare gli oppressi, siamo chiamati a dare la vista ai ciechi. I ciechi che ora vedono nel regno di Dio, chi non è nato di acqua e di spirito non può vedere il regno di Dio, ma appena nasce di acqua e di spirito può vedere quello che prima non vedeva, può vedere nei luoghi celesti, può vedere nello spirito, può vedere il regno di Dio, il re, può vedere i cieli, può vedere le cose celesti, può cominciare a comprendere le cose dello spirito, la parola di Dio. Perché ora ci vede, non dobbiamo intenderlo letteralmente che tu ricevi le visioni, ora c'hai le visioni. Se vedere nel regno di Dio non vuol dire avere le visioni, vuol dire vedere le cose dello Spirito e capirle, perché tu puoi leggere la Bibbia, ma se non sei nata di nuovo non la capisci, ma appena leggi la Bibbia da nato di nuovo si illuminano tante cose, naturalmente man mano, non tutte in una volta, man mano il Signore ti fa capire delle cose che prima avevi sempre letto e non l'avevi mai capito. Questo succederà sempre, tante scritture che man mano che vai a comprendere, ogni volta che ti accosti alla parola di Dio e leggerai la stessa scrittura, troverai sempre cose nuove in quella scrittura, non finirai di scoprire cose nuove rileggendo la stessa scrittura, perché non sapete la ricchezza che c'è in ogni parola di Dio. E quindi da figli noi possiamo fare le stesse cose che ha fatto Gesù: imporre le mani agli infermi ed essi guariranno, cacciare i demoni. È questo che siamo chiamati a fare. Sono i figli di Dio. Quelli che avranno creduto, dice Marco 16, cacceranno demoni, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Amen. E tante altre cose, parleranno lingue nuove, ma soprattutto la lingua della verità, la lingua dell'amore, la lingua della fede, che è la lingua che parla Dio. Dio non parla la lingua, diciamo, italiana o quella siciliana o quella greca o quella ebraica. Dio parla la lingua della fede, e le cose che non sono vengono all'esistenza. Quando Dio parla, le cose che non esistono vengono a esistere, diventano reali, perché Dio non ha bisogno di trasformare. Dio è creatore. Creazione e trasformazione sono due cose diverse. Dio crea da nulla, trasformare invece hai bisogno della materia prima. Tu prendi la farina, la impasti con l'acqua e il sale e il lievito, e poi gli dai la forma di pane e lo cuoci, ma ci vuole la farina. E per fare la farina ci vuole il grano, ci vuole qualcosa. Noi possiamo trasformare, ma siamo da figli, possiamo creare. Da figli possiamo fare venire all'esistenza le cose che non sono, quando noi seminiamo la fede. Perché la fede è come un seme. La nostra fede è come il seme. Non è grande quanto il seme di un granello di senape, ma è come, con la potenza del granello di senape. Amen. Che da quello può nascere una pianta e diventare così grande che poi anche gli uccelli del cielo si ricoverano di sotto, perché diventa così grande. Ma è partita da piccolo, un piccolo seme, ma aveva la potenziale di diventare una pianta, diventare qualcosa che ha vita e che produce frutto. Amen. Quindi siamo chiamati ad essere figli, siamo chiamati ad essere persone che impongono le mani per benedire, che impongono le mani per maledire le malattie, ma soprattutto portare guarigione. Quanto ce l'abbiamo sviluppata questa attitudine di imporre le mani sugli infermi? Quanti lo fanno tutti i giorni? Quanti lo fanno una volta alla settimana? Quanti lo fanno una volta al mese? Nessuno, non lo fate mai. Siamo chiamati a farlo, a farlo, a farlo sempre. Siamo chiamati a imporre le mani sugli infermi e a vederli guariti. Io vi dico una cosa, forse tu hai imposto le mani, la guarigione non c'è stata, non l'hai vista. E allora dice, è meglio che lasci perdere. Bravo, se tu lasci perdere, ha vinto il bugiardo. Vuol dire che devi credere di più, devi fortificare la tua fede. Appena fortifichi la tua fede, appena si svilupperà la tua fede, sappi una cosa, allora poi potrai pregare con efficacia e gli infermi guariranno. Amen. Allora non ti devi scoraggiare se hai avuto qualche insuccesso. Devi andare a fortificarti nello spirito. Come ci si fortificava Gesù? Voi pensate che Gesù aveva sempre le batterie cariche? Dice, ma che c'è via, batterie Gesù? Sì, nel suo spirito. Lui era, si caricava nella presenza di suo padre. Lui si appartava spesso. E quando però si univa con i suoi discepoli e quando andavano si vedeva l'effetto. La parola di Dio nel Vangelo di Matteo, quando si parla della potenza che c'è nella cameretta segreta, quando andiamo a trovare il Padre, perché sono i figli che si chiudono dentro la stanzetta segreta e combattono, Dio darà pubblicamente la ricompensa. Ma se non vai nella cameretta, non aspettarti nessuna ricompensa. Ma perché c'è la ricompensa pubblica? Perché ti sei fortificato nella fede, perché hai distrutto, diciamo, nella presenza di Dio l'incredulità, tutto quelli che sono i sensi di colpa, tutte quelle che sono le paure, tutte le cose, le confusioni, tutta l'incredulità che il nemico cerca di seminarti tutti i giorni attraverso le circostanze assurde, difficili, ti vuole portare scoraggiamento, ti vuole portare confusione, ti vuole portare paura, e allora tu accumula, 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 alla fine sei scarico completamente, succedono le cose, che cosa esce dalla tua bocca? Parole che fanno danno a te stesso e alle persone che ti stanno accanto. Non so se vi è capitato qualche volta di scoraggiare le persone che ti stanno accanto invece di incoraggiarle. Perché? Perché nella cameretta segreta non ci sei andato, perché non ti sei fortificato nella presenza di Dio, perché non hai portato, buttato i tuoi pesi nella presenza di Dio al Signore. Il Signore Gesù ha detto, venite a me voi che siete stanchi, aggravati, cioè entrate nella cameretta segreta, portate la vostra stanchezza, portate il vostro peso, portatelo, lo porto io per voi, l'ho già portato io per voi. Voi prendete su di,
su di voi il mio giogo, che è dolce e leggero. I figli di Dio vivono molto tempo nella cameretta segreta, vivono molto tempo nell'intimità. E se noi ci priviamo di questo, fratelli, saremo deboli, saremo come persone che mangiano poco e mangiano poca sostanza. E allora se tu ti nutri di poca energia, e per chi ha una abbastanza quantità di energia di riserva come sono io, per un tempo magari non lo nota, ma dopo un po', quando comincia a sciogliersi quella energia di riserva, a un certo punto si sente che gli occhi si fanno pesanti, la forza diventa poca, hai bisogno di ritornare a mangiare. Amen. Nello spirito abbiamo bisogno di mangiare tutti i giorni, anche perché non abbiamo energia di riserva. Oggi puoi fare... sapete Elia un giorno ha ucciso 700 falsi profeti. Mamma mia, che successone! Ha distrutto tutti i falsi profeti che erano al servizio della regina, quella grandissima delinquente di Jezebel, che aveva portato l'idolatria in Israele, che era, essendo straniera, ha preso l'autorità di Acab e si è fatta di suo marito, ha manipolato suo marito e suo marito era una pedina nelle sue mani. Beh, Elia ha distrutto tutto questo potere e lei era arrabbiatissima. E lo stesso, quando lei ha saputo quello che Elia aveva fatto, ha parlato e ha detto: io ti farò domani molto presto quello che tu hai fatto ai miei profeti. In poche parole, ti scannerò, ti farò morire. E dopo aver vinto quella grande sfida, l'indomani è a terra. Elia è a terra, completamente giù, e vuole anche morire. Fratelli, noi possiamo vincere tante sfide, ma se non andiamo a ricaricare subito, non so se vi è capitato col telefonino, più lo usate, prima si scarica. Ora dice: che facciamo allora? Non ci scarichiamo, non diamo e non ci scarichiamo, no? Dobbiamo dare, perché c'è un'altra legge che dice: date e vi sarà dato. Allora, mentre diamo il Signore, però poi ci dobbiamo caricare, dobbiamo ritornare nella cameretta segreta. Oggi tu puoi avere tante cose gloriose, ma domani sei un'altra volta affamato e assetato. Tu ti alzi domani mattina e pensi cosa dovrai mangiare a pranzo e la cena. Anche se non ti crei tanti problemi, un pezzo di pane, un po' di formaggio devi averlo. Qualcosa ci vuole. Mio papà non si creava tanti problemi di che cosa dovevo pranzare. Entrava, prendeva un pezzo di formaggio e metteva tutto in una mano. Pane e formaggio. E mentre mangiava, mentre faceva altre cose, cioè il suo tempo era sì e no 5 minuti, se ci stava seduto e lavorava. Ma aveva bisogno di mangiare. Così noi abbiamo bisogno di mangiare. Abbiamo bisogno di nutrirci se vogliamo fare tante cose. Abbiamo bisogno di fortificarci. I figli fanno vedere che sono figli se si nutrono, se stanno nella presenza di Dio. Amen? Allora si dice: ma io di tutte quelle cose che Gesù faceva, sì e no, se faccio lo 0,05%. La metà dell'1%, ma siamo chiamati a fare quello che il Signore Gesù ha detto. Giovanni 14,12 dice: in verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Ne farà di più grandi di queste, farà le opere che io faccio e ne farà di più grandi. Non sta dicendo gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, i pastori e i dottori. Chi crede in me? Quanti credono in lui? Tu ci credi davvero? Allora devi fare queste cose. Ne devi fare di più. Altro che lo 0,05%, dobbiamo fare il 120%, ma lasciamo stare il 120%, ma almeno 60-70% di quello che faceva Gesù. Ma lasciamo perdere il 60-70%, ma almeno il 10%. Faccio come Abramo quando intercedeva, no? Dice, ma se ce ne sono 40, se ce ne sono 40, allora non c'è su. E allora 30, no, vabbè, se ce ne sono 30, allora manco 30 su. Ma se ce ne sono 10, lì poi man mano scendeva. E dico, almeno il 10%, no? Almeno il 10% di quello che Gesù faceva. Se riusciamo a fare il 10%, guardate che il 10% di ciascuno, casiamo ci assai rece. Sapete quante cose facciamo? Quanti morti risuscitano? Quanti ciechi vedono? Quanti paralitici camminano? Quanti indemoniati sono liberati? Quanta acqua viene trasformata in vino? Oh, quanta tristezza viene trasformata in gioia? Quanta depressione viene trasformata in allegrezza? Stiamo vivendo un'epoca in cui la depressione è la malattia principale dopo il cancro. Deve essere debellata questa maledizione della depressione e del cancro. C'è la ricerca per il cancro. Molti spendono, danno dei soldi, gloria a Dio, per la ricerca sul cancro. Però se la Chiesa si alza, se la Chiesa si risveglia, se i credenti consapevolizzano il fatto che siamo figli di Dio, il cancro non può restare a fare il suo corso, ma deve essere arrestata l'azione del cancro. Questa è una sfida che la Chiesa deve assumere, deve dire: perché quando io prego le malattie e il cancro continua ad avere il suo percorso? Questa è una crisi mia personale. Perché Gesù avrebbe problemi davanti al cancro? Quante persone hanno testimoniato e possono testimoniare che erano ormai nella fase finale, nell'ultimo stadio, e lì sono stati perfettamente guariti. Però quanti sono queste testimonianze in percentuale e quanti sono i morti? Molto poco i quelli che hanno successo e molti quelli che sono sconfitti. La Chiesa si deve alzare, la Chiesa deve, ma la Chiesa che si alza è la Chiesa fatta dai figli di Dio. Vi voglio dire una cosa che ha toccato molto il mio cuore. Domenica sera, non so se l'ho accennato mercoledì, non mi ricordo se l'ho accennato. Domenica sera abbiamo visto la serata conclusiva della conferenza Tutto è compiuto di Missione Paradiso. Abbiamo visto da casa. E dopo che il pastore apostolo Enzo Incontro ha predicato un messaggio sulla fede, un messaggio incisivo, forte, e c'era una bella atmosfera di fede, però non ha avuto parole di conoscenza specifica sulle malattie. Ma a un certo punto, quando c'era l'atmosfera perfetta, lui ha detto di pregare. Le persone che erano lì sedute, ha detto che dovevano pregare per chi alzava la mano che aveva dei bisogni. E quindi dei fratelli che avevano la rivelazione, io non lo so, le telecamere non hanno inquadrato le persone mentre pregavano per i malati. Penso che erano persone, diciamo, più mature, persone spirituali, persone non tutti chi è che arriva per la prima volta si mette a pregare per una persona che è malata. Ma a un certo punto hanno iniziato a sono arrivate delle persone sulla pedana per testimoniare. Uno dopo l'altro, uno come un fiume di persone, di cose successe istantaneamente in quella serata. Cioè, nessuno si può prendere la gloria di quello che è successo, perché nessuno ha visto chi ha pregato e chi non ha pregato, chi è che hanno fatto, però abbiamo visto tutta quella gente salire sopra e testimoniare. Chi non si poteva muovere, che aveva un problema con la schiena, e ora faceva salti, si saltellava e faceva. Ma soprattutto una bambina di 3 anni che era nata sorda e che ha recuperato l'udito, e il papà era sciolto in un pianto di gioia insieme con la mamma a vedere questa bambina che era nata con un insieme di problemi, è nata di 600 grammi. E quella bambina era così vivace, era così felice, così contenta, e così, che diciamo, un peperoncino. E la mamma ha detto: questa bambina è una fabbrica di miracoli. Che quello che vediamo è tutta una serie di miracoli che si sono succeduti uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro. Io vi dico una cosa: quando noi non smettiamo di guardare il Signore, quando noi continuiamo a confidare nel Signore, ogni battaglia sarà vinta, perché non c'è sconfitta per i figli di Dio. I figli di Dio che guardano sempre il Signore, tengono lo sguardo verso il Signore, non possiamo avere una sconfitta, perché siamo più che vincitori, dice la parola di Dio. Abbiamo il dovere però di guardare sempre verso il Signore. Amen. Di guardare sempre la giusta direzione. Voglio leggere Matteo, capitolo 26, dal verso 36. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemane e disse ai discepoli: sedetevi qua mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora egli disse loro: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché per lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io beva, sia fatta la tua volontà. Poi tornato di nuovo li trovò che dormivano, perché i loro occhi erano appesantiti, e lasciateli. Si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse loro: da ora in poi dormite pure e riposatevi, ecco l'ora è giunta, il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Ha vinto Gesù, ha vinto. Ha dovuto pregare 3 volte. La prima volta ha chiesto aiuto e i discepoli erano appesantiti. Il Signore non gliene dà una colpa, però ci dà una lezione e dice: così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Allora, quando noi andiamo nella cameretta segreta e stiamo a fortificare il nostro spirito e parliamo con Dio e andiamo a raccontare al Signore i nostri problemi, le nostre situazioni, sapete, lo Spirito di Dio ci porta le parole di Gesù nel nostro cuore, e oltre a darci quella forza e quindi nutrirci, dare energia, tipo multicentrum, qualcosa del genere, nella presenza di Dio, diventiamo forti nella tentazione, non ci cadiamo. Se non sappiamo vegliare neppure un'ora, noi saremo sconfitti in tutte le volte che saremo tentati. Non si può vincere la tentazione. Io vi dico che la tentazione è qualcosa che va oltre la nostra immaginazione, arriva in una maniera che tu non la riconosci. Solo chi veglia la riconosce. Ma chi non veglia, chi non sa stare nella presenza di Dio, ci cade tutte le volte. E alla fine dici, anche stavolta ingagliai. Anche questa volta il nemico l'ha vinto. Ma ha vinto perché? Perché noi non ci siamo fortificati. Il Signore dice proprio questo, che abbiamo bisogno di vegliare, abbiamo bisogno di fortificarci, abbiamo bisogno di identificarci in quello che siamo. Siamo figli, ma se siamo figli dobbiamo andare a mangiare a casa, nel tavolo, nel pranzo preparato da Dio Padre per noi. Se ci priviamo di mangiare del cibo che il Padre ci dà, che è la sua parola rivelata nel nostro spirito, ci indeboliremo. E se siamo deboli, noi non avremo la forza di vincere il tentatore. Ma Gesù cosa ha fatto? Sì, il corpo era ormai debilitato, 40 giorni di digiuno, e quindi ebbe quella fame della morte che doveva per forza mangiare, e arriva lì il nemico nel momento in cui sei più debole e ti viene a tentare. Ma Gesù non era debole nello spirito, era debole nel corpo, nello spirito era abbastanza forte, e ha detto non tentare il Signore Dio tuo. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ah, se riuscissimo a capire questa verità e a farla nostra, prima che escono parole dalla nostra bocca, noi le misuriamo, le valutiamo, e dalla nostra bocca non facciamo uscire parole che producono scoraggiamento, ma parole che producono coraggio, forza. Se vi capita di stare vicino e siete molto scoraggiati, molto giù, perché non riuscite a credere che siete figli di Dio, non riuscite a credere che Dio vi ama, non riuscite a credere che Dio ha perdonato i vostri peccati, se avete difficoltà, ma almeno statevi zitti, almeno state con la bocca chiusa, non scoraggiate, non vomitate le vostre immondizie dentro alle persone, soprattutto quelle fragili, quelle che sono più deboli di voi. Quelle persone hanno bisogno di sentire parole di vita, e se tu non ce l'hai, non parlare, mettiti. Abbiamo capito, alcuni lo chiamano scotch, altri il nastro adesivo, come volete voi, ma da fare così, quello largo. Poi quando siete soli ve lo togliete. Potete parlare e sparlare quanto volete, ma davanti agli altri non dobbiamo sparlare, non siamo autorizzati a sparlare, siamo figli. I figli non sparlano, i figli parlano alle circostanze, e le circostanze devono cambiare, perché siamo figli. Vuol dire che abbiamo nella parola la capacità di creare, di fare venire all'esistenza le cose che non sono. Se ci crediamo, allora le cose accadranno. Amen. Siamo simili. Il mondo non vede quello che siamo o quello che saremo. Un giorno lo vedranno che saremo come Gesù, ma adesso siamo come era Gesù. Ma Gesù non era diverso fisicamente, era diverso nel suo modo di essere, nel suo modo di parlare, nel suo modo di agire, nell'essere autorevole, nell'essere principe di Dio, di essere figlio di Dio. E tu sei chiamato ad essere figlio di Dio. Quindi alza la tua stima e alza la tua posizione dentro di te e continua a credere quello che Dio è e quello che sei tu in Lui. Amen. Prima Corinzi capitolo 2 verso 9. Come sta scritto, le cose che occhio non ha veduto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Noi da figli abbiamo la possibilità di vedere nel mondo dello spirito, ma abbiamo bisogno di fortificare il nostro spirito. Lì nella cameretta segreta, non mi stancherò di dirlo, e non è la prima volta che lo dico, ma lo dirò sempre, l'ho detto, lo ripeto, lo ribadisco: se non abbiamo l'abitudine della cameretta segreta, se non ci fortifichiamo la cameretta segreta, vi ricordo che non è la preghiera del mattino che facciamo qui alle 7, quella è un po' la palestra per il riscaldamento. Poi abbiamo bisogno di appartarci del tempo, almeno un'ora, se poi puoi più di un'ora, allora ok, ma la cameretta segreta è quella di stare nella presenza di Dio da solo, tu con Dio. Qui puoi prendere qualche boccata d'aria, un po' un bicchiere d'acqua, ma non quello che abbiamo bisogno per la giornata. Abbiamo bisogno di consapevolizzare che il Comandante Supremo è vicino a noi. Il nostro Signore Gesù, lui l'ha detto: io sarò con voi fino alla fine dell'età presente, non vi lascerò mai. Gesù ha detto: io non vi lascerò orfani, vi manderò un altro, lo Spirito Santo. Ma poi dice anche: il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi tutti i giorni. Amen. Quando dai il grande mandato, dice: ecco, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, sarò con voi. Quindi il Signore operava con essi, dice Marco, capitolo 16, alla fine. Il Signore operava con essi, è Lui che opera nel soprannaturale, ma noi dobbiamo parlare in fede, noi dobbiamo agire in fede. Quello che abbiamo ricevuto nella cameretta segreta, la ricompensa pubblica, poi sarà il Signore che ce la darà. Perché gli altri vedranno quello che non c'era, che verrà all'esistenza. Quello che noi crediamo, quello che noi stiamo partorendo per fede, quando noi lo parliamo, quando noi dichiariamo la nostra fede, ma ci siamo prima fortificati nella cameretta segreta. Perché abbiamo letto e riletto tante volte la parola Logos, che è diventata Rema. Non puoi la parola farla diventare seme. Io dico il rema, oggi lo spiego così: il rema è quella parola che tu, quando la leggi, diventa un seme, e quando tu la pronunci la pianti. È un seme che pianti, è un seme che si pianta, è una pianta che nasce. Se la parola resta logos e la pronunci, non produrrà niente, ma la parola che diventa un rema, che viene trasformata perché Dio te la rivela, Dio te la illumina, Dio ti fa vedere: me è così, bello, bellissimo. Amen. Gloria al Signore. Prima Giovanni, capitolo 3, verso 3: chiunque ha questa speranza in Lui purifichi se stesso come Egli è puro, che saremo come Egli è. Chiunque ha questa speranza purifichi se stesso come Egli è puro. Il verso 5 e il verso 6 dice: e voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati, e in Lui non vi è peccato. Chiunque dimora in Lui non pecca, chiunque pecca non l'ha visto e non lo ha conosciuto. Il verso 8, salto ogni tanto qualche verso: chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Il verso 9: chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare, perché è nato da Dio. Il verso 10: da questo si riconoscono i figli di Dio, i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Il Figlio di Dio è una persona che non pecca. Attenzione, allora che fa? Se uno pecca, non è figlio di Dio? È sempre Giovanni che ci dà la risposta. Se abbiamo peccato, dice, abbiamo un avvocato presso il Padre che ci perdona e ci lava e ci difende. Ma i figli di Dio non peccano perché vogliono peccare. I figli di Dio peccano perché sono deboli, ma non vogliono peccare. Qua non è tutto chiaro,
Però una cosa è chiara, che i figli di Dio sono stati liberati dal peccato. E quindi, se abbiamo questa speranza che saremo come Lui è adesso, un giorno, purifichi se stesso come Egli è puro. Purificare vuol dire diventare sempre più forte dal essere debole e fragile nella caduta. Sapete, quando uno pecca è come una persona che si è infettata. L'infezione produrrà la febbre. C'è un virus che cerca di fare del danno nel corpo. Il corpo cercherà di reagire. E allora ti viene la febbre, alza la temperatura, che col caldo lo uccide. Però a volte questo virus resiste anche all'alta temperatura. Allora ci vuole l'antibiotico. E l'antibiotico persistente per 3, 4, 5 giorni, 6 giorni. Bisogna lottare per debellare questo maledetto virus. Nello spirituale è la stessa cosa. Il peccato ci toglie le forze. Il peccato ci toglie la fede. Ci toglie l'entusiasmo. Ci toglie la possibilità di credere che noi possiamo fare le stesse cose che ha fatto Gesù e ne faremo di maggiori, il Signore ha detto. Però c'è un antidoto al peccato, il sangue di Gesù. È la confessione del peccato. Se tu confessi, camminando nella luce, la luce che cosa fa? Ti fa vedere quando pecchi. Ti rende cosciente del tuo peccato. E allora dal momento in cui sei cosciente del tuo peccato, tu lo riconosci e chiedi perdono. Il sangue di Gesù ti purifica. Amen. Poi voglio dire a proposito del peccato una cosa che ogni tanto la ridico. Se tu senti che il diavolo sempre ti viene a presentare un peccato che tu hai confessato e ti neutralizza con quel peccato che hai commesso e ti fa sentire uno schifo. Faccio un esempio assurdo. Un esempio assurdo, ma proprio assurdo. Però questo rende chiaro. C'è una tentazione e tradisci tua moglie o tuo marito. Quella persona, se è una femmina, che ti ha aiutato a compiere il tradimento, rimane incinta. Poi quella persona incinta, per non far vedere, cosa fa? Abortisce. Chi è che ha commesso quel peccato? Il diavolo gli presenterà sempre quel peccato. Anche se tu ti sei pentito o pentita, il diavolo ti farà sempre sentire uno schifo. E ti dirà, tu hai indotto una persona, non solo hai tradito, ma hai indotto una persona anche a commettere un omicidio, a commettere anche, a uccidere un innocente. Che colpa ne aveva quella persona che si era formata a causa di un peccato, ma era figlio del peccato. Ma tu però gli hai impedito di nascere. Il nemico su quella carta se la giocherà per tutta la tua vita. Dici, ma allora non c'è speranza? No, c'è speranza. Hai bisogno una volta per sempre di arrossire davanti a qualcuno e andare a raccontare quello che è successo, quello che ti è successo, e fare una confessione davanti a qualcuno, non perché qualcuno ti assolva, perché è l'unico che ti può assolvere, ma tu hai dichiarato davanti a una persona naturalmente che ti fidi al massimo. Te la devi andare a cercare e devi andare a umiliarti dichiarando. Allora in quel caso
Poi quel peccato, il diavolo sa che ormai lo hai ammesso davanti a persone o persona quella che è, e il nemico non ti potrà più accusare. Altrimenti non ti è costato niente quella confessione. Ma non è costata a Gesù? No, se tu sai che ti costa un'altra volta non cadi, perché capisci che il peccato produce la morte. Ora io vi dico, la nostra forza è tanto maggiore quanto più lontano è il peccato della nostra vita. Tu vuoi essere forte? Allora se vuoi essere forte, allontanati dal peccato. Il salmista dice: io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. I figli di Dio, Gesù ha detto un giorno, e se siamo figli siamo come lui, Gesù ha detto: chi di voi mi convince di peccato? Un conto quando non eravamo figli, quando eravamo figli della disubbidienza, ma un conto quando siamo figli, non siamo più chiamati a essere peccatori, siamo chiamati a essere santi, perché Dio è santo. Amen. Vogliamo essere figli, dobbiamo essere figli, dobbiamo, lo siamo, ma dobbiamo vivere da figli. E dobbiamo mettere il diavolo sotto i nostri piedi. Amen. Io ho quasi concluso. Voglio solo leggere una scrittura e poi preghiamo. Matteo, capitolo 12, verso 29, poi anche un parallelo, Luca 11, 21. Matteo 12, 29 dice: ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapigli i suoi beni se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto riuscirà a saccheggiare la sua casa. Allora l'uomo forte è nemico, ma se può entrare a rapigli i suoi beni, i beni che non sono suoi, ma il nemico è quello che li ha rubato i suoi beni, deve essere un uomo più forte. Sì o no? Perché se lo devi legare un uomo forte, devi essere più forte. E devi neutralizzare la forza del nemico. Ma andiamo a vedere più chiaramente in Luca 11, 21 e 22. Quando l'uomo forte e ben armato custodisce la sua casa, i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, questi toglie l'armatura nella quale confidava e ne divide le sue spoglie. Non ci leva la pistola, lo lega e poi riprende tutte le cose che aveva. Quante cose ci ha rubato il diavolo? Perché noi non ci siamo alzati da figli, non ci siamo mossi da figli. Era il tempo in cui tu diventi forte e leghi chi che era forte, perché tu diventi più forte. Lo leghi, lo spogli, gli togli l'arma nella quale confida. Sapete qual è l'arma del nemico? La bugia, la menzogna, l'inganno. E quando tu sei forte nella fede, nel Signore, quella bugia non ha più efficacia su di te. L'inganno non ha più efficacia su di te. Ora è arrivato il tempo che i figli si alzano da essere e fanno i figli. I figli si alzano e si fanno restituire quello che il nemico gli ha rubato. E lo spogliano, lo legano, ma dico ai figli: fortifichiamoci nel Signore. Fortifichiamoci nel Signore. L'ultimissima e poi ci alziamo. E perché siete figlioli, lo leggo in Galati capitolo 4, versi 6 e 7, perché siete figlioli, Dio ha mandato lo spirito del suo figliolo nei nostri cuori, che grida Abba, Padre, talché tu non sei più servo, ma figliolo. Se sei figliolo, sei anche erede per la gloria di Dio. Amen. Cosa sei? Figliolo per la gloria di Dio, non sei più servo, sei figlio. Amen. Non siamo più schiavi, siamo figli. Quando siamo nati eravamo schiavi, poi quando siamo diventati figli siamo diventati eredi. Dì alla persona accanto a te: tu sei erede, erede di Dio, coerede di Cristo. Di tutte le ricchezze di Cristo appartengono anche a te. Amen. A mia cumorici. Amen. Amen. Ci alziamo in piedi.